Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18 e 37 minuti, anche questa sera in diretta con il vostro contributo, con i vostri interventi per commentare i fatti del giorno, ai soliti numeri di telefono. Per le telefonate in diretta al numero verde 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, la mail lazanzara@radio24.it. Andiamo subito a sentire come ci presenta la giornata finora il TG2.
Slitta domani il ritorno a casa di Berlusconi, l'ultimo bollettino medico, condizioni buone ma ancora sofferente. Parla la mamma dell'aggressore, mio figlio mai così violento. Appello di Fini che incontra la stampa parlamentare, superato il livello di guardia, ascoltare Napolitano, gli inviti del Colle come una stella polare. Ancora scontri a Copenaghen, 200 manifestanti fermati, anche un italiano, al vertice arrivano i grandi, si tratta per un accordo sul clima, ma i negoziati segnano il passo. Servizi di sicurezza della Casa Bianca ancora sotto accusa, dopo gli imbucati alla cena di Stato, altra sconcertante incursione, coppia di turisti vanno a colazione con Barack e Michelle Obama.
E questo era il TG2, andiamo a sentire i primi titoli di Studio Aperto, Italia 1.
Un'altra notte in ospedale, poco fa la decisione dei medici, Berlusconi sarà demesso domani pomeriggio, le condizioni del premier, rassicurano dal San Raffaele, sono migliorate, ma dovrà evitare impegni pubblici per i prossimi 15 giorni, le ultime in diretta. Massimo Tartaglia resta in carcere per il giudice, potrebbe colpire ancora la madre ai nostri microfoni, mio figlio è malato, va curato e lui in cella rivede le
bene,
immagini.
Eccoci qui, 800 24 00 24, di cosa parliamo negli ultimi giorni? Violenza verbale, i mandanti dell'odio, in Italia si odia solo da una parte, c'è odio anche nelle parole utilizzate da esponenti del centrodestra e dallo stesso Berlusconi, diciamo negli ultimi 15 anni, sentite.
Loro sono l'Italia che odia, noi siamo l'Italia che ama.
Non lo leveremo il crocifisso, possono morire, il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche, possono morire, loro e quei finti organismi internazionali.
Questa elite di merda, e lo dico alla sinistra politica, lo dico alla sinistra culturale, a quella per bene. A quella per male vadano pure a morire ammazzati.
Queste lezioni potrebbero finire con la necessità di imbracciare il fucile e di andare a prendere queste carogne. Decine di milioni di lombardi, di veneti, sono pronti a battersi per la loro libertà contro la merda che voi rappresentate.
All you need is love. No, non canto molto bene, ma insomma avete capito il significato di questo piccolo montaggio che abbiamo creato per la gioia di tutti quelli che ci hanno scritto nei giorni scorsi. D'altra parte, una delle mie stelle polari, lì ho stampato oggi e attaccato dietro sulla scrivania l'articolo, Luca Ricolfi, oggi sulla stampa cosa ci ricorda? L'ostilità reciproca tra i due schieramenti corre sia lungo la direttrice che va da destra a sinistra, sia nella direttrice opposta. Da questo punto di vista, anticomunismo e antiberlusconismo sono speculari e gemelli. Ma solo in quest'ultimo caso, quello del sentimento antiberlusconiano, la corrente dell'ostilità si coagula contro un solo individuo, percepito come la personificazione e la sintesi di ogni male. Non era mai successo in passato, non succede in nessun altro paese democratico. Perché l'odio va a bersaglio solo a destra? Dopo ne parleremo. Perché si impersonifica, si concentra su Berlusconi? Anche perché nascono subito, direi, le teorie del complotto. E c'è qualcuno che adombra già un mistero intorno all'attentato, tra virgolette, contro Berlusconi. Per esempio, mi viene quasi da ridere, ascoltate Gianni Vattimo. Gianni Vattimo non è più soltanto un filosofo, cioè è ancora un filosofo, ma è un europarlamentare dell'Italia dei Valori. Anche in passato era stato in Parlamento, non ricordo più se nel Parlamento italiano o quello europeo, credo in quello europeo. In ogni caso, siccome dice Vattimo, ma faccio fatica anche a ricordare il suo ragionamento, siccome dice Vattimo, io non credo all'11 settembre, penso che sia stata opera di Bush, penso che anche in questo caso, insomma, il PDL, forse Berlusconi, si sia tirato la statuetta addosso.
Io penso dell'aggressione a Berlusconi quello che penso dell'11 settembre. Forse non l'ha organizzata Bush, ma certo l'ha sfruttata molto bene. Non sarà lo stesso caso. Ripeto, non credo che ci sia davvero un complotto, però certo se non c'è un complotto è accaduto in modo così provvidenziale. Lui ha bisogno in questo momento di solidarietà, di supporto, eccetera. Qui tutti si commuovono, si piangono addosso.
Poi lo stesso Vattimo dice, potrebbe averci messo lo zampino la mafia.
Per dire, no? Certo mi dispiace che gli abbiano tirato una roba sulla testa, poi è stato così incauto per due ragioni. Se voleva fargli male davvero, doveva sparare di più. Se doveva, come io credo anche invece, come scrive il giornale di stamattina, era tutto organizzato da chi? Il giornale pensa che sia organizzato dalla sinistra cattiva. Secondo me era organizzato dalla stessa mafia che lo sta sostenendo. La mafia lo accusa, la mafia lo assolve. La mafia gli manda uno che magari incautamente lo colpisce troppo duramente, ma gli fa un gioco tremendo.
C'è da mettersi le mani nei capelli, però così si ragiona intorno all'Italia dei Valori, in questo caso all'Europarlamento di Strasburgo. 800 24 00 24. Direi di chiudere questa primissima parte con che cosa? Con un intellettuale, con Bernardo Bertolucci, il quale confessa che cosa? Confessa, e da questo punto di vista diciamo meno male, al bando l'ipocrisia, confessa di avere provato un qualcosa di positivo, un senso quasi di immedesimazione in quel gesto di Tartaglia contro Berlusconi. Sentitelo, Bertolucci.
Allora è terribile che di fronte a un gesto così uno dopo l'immediata condanna che viene di fare poveraccio un uomo di un vecchietto di 73 anni gli tirano in faccia, viene anche dentro una specie di senso di complicità orribile, come se quello lì, questo signor Tartaglia, fosse il delegato di un sentimento che è collettivo. Il fatto di dirvelo e di confessarlo mi fa sentire un po' meno colpevole, perché naturalmente mi sento molto in colpa e anche solo pensato che da qualche parte ci deve essere una mia complicità con quello, anche se non l'avrei mai fatto.
Allora, sentite quello che circola su internet. Naturalmente si tratta di gruppi o personaggi ancora minoritari, ma chissà, avete sentito Vattimo adesso, Parlamento europeo, europarlamentare. Qui potete trovare qualcosa su un sito eretici.blogspot, ma altri ancora. Ho visto e rivisto video e fotografie dell'aggressione a Berlusconi e sono convinto di una cosa. È tutta una montatura. Guardando alcuni video su YouTube si possono notare molte cose strane, e questo ascoltatore che mi ha mandato pure questa mail nota diverse cose strane, è una lettera lunghissima. Nelle riprese in cui si vede l'aggressione dall'alto, sembra che l'oggetto non colpisca Berlusconi in pieno, ma anzi quasi lo sfiori solamente. Inoltre il suo capo rimane immobile, un colpo talmente forte da rompere labbro, due incisivi e naso, avrebbe sicuramente provocato un contraccolpo molto forte dovuto al violento impatto, non credete? Si può inoltre notare che appena dopo l'impatto non c'è sangue sul volto di Berlusconi. Dopo l'impatto Berlusconi si porta le mani al volto nascondendo qualsiasi possibile ferita, ma un impatto di tipo lacero contusivo non dovrebbe provocare tagli e ferite in modo pressoché istantaneo? Al minuto 3:46 del video si può vedere un agente della scorta che porta la mano sul viso di Berlusconi mentre impugna qualcosa. Questo oggetto può essere un semplice fazzoletto oppure l'aggeggio che si può vedere qui. E poi mi manda un link. Cosa può essere? Magari una pistoletta che lancia sangue finto? Nelle immagini su Repubblica.it si può notare come le mani di Berlusconi non siano minimamente sporche di sangue. Com'è possibile? Vi consiglio di scaricare il video da YouTube per poterlo visualizzare meglio al rallentatore. In definitiva, eccoci qui, siamo al punto conclusivo. Credo che Berlusconi non si sia fatto nulla nell'impatto avuto di striscio con l'oggetto lanciato dall'aggressore. Si è invece truccato, e truccato per bene, nei secondi in cui è stato in auto, per poi uscirne in modo da mostrare a tutti le presunte conseguenze di quello che voleva far credere gli fosse successo. David da Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera, su questo Dica. Fatto di cui lei ha appena parlato si potrebbe concludere che per motivi di salute sicuramente Berlusconi non si presenterà alle prossime udienze dei processi che lo riguardano, quindi a parte questo ho chiamato per un altro motivo, per un altro fatto storico italiano. Nel luglio dell'88, su ordine della Procura di Milano, vengono arrestati Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani, Ovidio Bonpressi e Leonardo Marino per i fatti del 72, l'omicidio di Luigi Calabresi.
Sì, l'arresto Davide, nasce. L'arresto mi viene già il mal di testa, dove vuole arrivare?
Insomma, no, non è che ci sono arrivato io. L'arresto nasce dalla confessione dello stesso Marino: Bonpressi sarebbe stato l'esecutore materiale, Sofri e Pietrostefani i mandanti morali e lui stesso l'autista dell'agguato. Ora, prove e riscontri non ne furono trovati. Su questa dichiarazione sono stati costruiti tutti i processi di questa lunga vicenda, mandanti, morali, condannati, ricondannati.
No, Davide, adesso non rifacciamo i processi a Sofri, no. Non ce ne frega niente di rifare il processo a Sofri in questo caso. Lo sappiamo com'è andata e se non lo sappiamo qualcuno lo può andare a leggere ovunque se ne ha voglia. Qual è il punto secondo lei? Non ho capito. Lei non può paragonare però quella vicenda a chi adesso accusa qualcuno di mandanti morali, sono due cose completamente diverse.
Cioè, su questo non ci piove, però oggi si vive una polemica politica diciamo del giorno, poi fra una settimana o due si parlerà d'altro. All'epoca fu costruito un processo e tutti quelli successivi non ci furono grandi prove, ci fu la dichiarazione di uno.
Ma che secondo lei non ci furono grandi prove, secondo un sacco di giudici sì invece. Di che stiamo parlando? David, perché lei mi fa questo paragone? Mi spieghi meglio.
Perché questi sono stati condannati e sono finiti in galera, come mandanti morali.
Poi ma no, come mandanti morali, come mandanti, che si dice mandanti morali?
Ma questo sono scritto nelle sentenze.
Sì, d'accordo, mandanti morali, certo, morali. D'accordo, ma insomma, qui nessuno accusa Di Pietro di avere dato l'ordine a Tartaglia di tirare il pezzo di Duomo, quell'oggetto addosso a Berlusconi, abbia pazienza, Davide, non è la stessa cosa.
C'è citazione di fatti storici e realtà processuali.
Davide, qui nessuno accusa direttamente Di Pietro di aver dato l'ordine. In quel caso alcuni sono stati accusati, in particolare Sofri, di avere dato l'ordine. Ha capito o non ha capito?
Sì, no, io ho capito, ma non l'ho mica scritto io nelle sentenze che erano mandanti morali.
Però perché mi deve fare? Mi spiega ancora perché mi ha fatto questo paragone. Io sarò pure un po' ritardato, ma mi spieghi perché?
Perché
secondo lei è sbagliato parlare di mandanti morali, questo è sbagliato parlare di mandanti morali, questo mi vuole dire?
No, è molto vago, ma parecchio vago.
È molto vago, d'accordo.
Tutto qua.
Grazie.
Saluto.
Grazie. Mario da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego, Mario.
Allora, io sono chiamato per dire che la pensavo come Di Pietro. Condanno ovviamente il gesto di violenza. Le cose che ho sentito prima di quello del video di YouTube piuttosto che Vattimo e Bertolucci sono cose assurde ovviamente. Il problema è che noi abbiamo un clima da stadio classico campanile italiano per cui quello che fa l'avversario è sempre sbagliato e quello che facciamo noi è sempre giusto. Ovviamente la grande differenza cos'è? Che Berlusconi in questo caso incarna completamente il governo, perché è talmente egocentrico che poi alla fine è lui la persona di riferimento, mentre invece a sinistra ci sono vari personaggi che possono essere, come dice, degli obiettivi tra virgolette, diciamo.
Mario, cosa ci vuole dire? Che Berlusconi, lei è d'accordo con
Pietro? No, voglio dire che
altrimenti andiamo al sodo, su.
Allora, il sodo è questo, che quando si crea un clima di questo tipo, praticamente
sì. Cioè Berlusconi è corresponsabile, lei vuole dire questo? Berlusconi è corresponsabile.
No, non voglio dire che è corresponsabile, però in questo clima qua
cerco di riassumere, Mario.
Voglio dire, come in uno stadio, uno può, sì, può insultare l'altro e basta. Poi c'è il pazzo che invece alla fine passa le vie di fatto. Questo non giustifica il fatto che si passi, però può succedere, come succede in Parlamento. E poi vorrei dire un'altra cosa. Sì. Sketch G24 ha fatto un sondaggio che dice che il 39% delle persone intervistate sono favorevoli a quello, la pensano come Di Pietro. Quindi chi di sondaggio ferisce, di sondaggio perisce.
Ah beh, allora i sondaggi, guardi, spesso sono un gioco, e sono un gioco anche per noi, come lei,
no,
come lei
sono sa, d'accordo,
come lei
però
sa bene.
Non si possono
utilizzare. Comunque non mi stupisce che secondo il sondaggio di Sky TG24, forse anche secondo i nostri sondaggi, ci siano una buona percentuale di persone che la pensino come Di Pietro. La ringrazio. Un altro Mario da Genova, buonasera.
Sì, buonasera signor Cruciani.
Dica.
Prima dirò una cosa seria e poi dirò una cosa spiritosa. Quella seria è che io sono a favore del fatto che possa esserci una piccola posizione, anche se un po' becera,
sì,
lasciando perdere che sto aspettando ancora la magistratura che mi spieghi dell'impero immobiliare, delle paleoliche, lei sa di cosa sto parlando.
No, non lo so di cosa sta parlando, però non fa niente. Vabbè, insomma, Mario, qual è la cosa seria?
La cosa seria è quella, è che sono convinto che sia meglio un Di Pietro che nessuno.
Anche sia meglio un Di Pietro che nessuno, questa sarebbe la cosa seria. Questa sarebbe la cosa seria, meglio Di Pietro piuttosto che nessuno. Beh, ammazza,
sì,
complimenti alla serietà.
Penso che, ma lo so, ma d'altronde cosa facciamo? Lasciamo tutte le cose come stanno, facciamo andare avanti Berlusconi per la sua strada, lo strapotere.
Va bene, Mario. Se la serietà dell'intervento serio era questo, diciamo che possiamo anche tralasciare quello meno serio. Dove andiamo? Claudia, provincia di Milano.
Buonasera.
Dica.
Sono
siamo combattivi stasera, siamo molto combattivi stasera.
Sento, io sono allibita dai commenti che lei ha letto prima, di queste persone che fanno delle ipotesi assurde pur di negare l'evidenza. La realtà di quello che è accaduto per l'incidente a Berlusconi, però volevo ritornare un attimo ai commenti che aveva fatto Marco Travaglio quando, sì, ha rivendicato il diritto di odiare qualcuno, di odiare una persona, un politico,
sì,
e io penso che nessuno gli possa togliere questo diritto, però
certo,
nel contempo
lo abbiamo rivendicato anche noi il suo diritto a odiare,
ecco,
qualcuno, e al
però,
fatto che ci si possa essere una dose di odio o comunque di avversione molto forte a livello di dibattito di dibattito mediatico, no?
Ecco, siccome secondo me l'odio, perché lo provo anch'io nei confronti di qualcuno, in generale,
sì, allora?
Succede nella vita, l'odio è un sentimento che offusca la mente. Quindi
sì,
il Marco Travaglio deve a questo punto accettare che noi pensiamo che i suoi ragionamenti, le sue posizioni non siano razionali e obiettive, perché sono
no, perché sai, il problema
sentimento di odio.
Il problema è che da una parte secondo Travaglio c'è la verità e dall'altra invece il male assoluto. Sentiamo il TG3.
Berlusconi rinviate a domani le dimissioni dall'ospedale, stop ad eventi pubblici per i prossimi 15 giorni, Tartaglia resta in carcere. Finanziaria sì dalla Camera la fiducia ma resta la tensione, Cicchitto all'attacco, l'opposizione troppi falchi nella maggioranza. Fini in politica superato il livello di guardia, Napolitano stella polare, no alla violenza ma va garantita la libertà d'espressione. Nessun accordo e rischio fallimento a pochi giorni dalla chiusura del vertice sul clima, fuori nuove proteste e raffica di arresti. Continua a Roma la protesta dei ricercatori precari da 23 giorni sul tetto, oggi hanno occupato il Ministero dell'Ambiente. L'acqua è fredda, il riscaldamento non funziona, il TG3 nel centro di Ponte Galeria, centinaia di immigrati vivono così. Il titolo di studio non basta, il 30% degli italiani non è in grado di scrivere una lettera o di rispondere alle domande di un test.
Allora, mi è arrivato un messaggio bellissimo da parte di un ascoltatore, perché un'ironia secondo me giusta e ci sta tutta. Sentite, Davide Corbetta si chiama. Berlusconi non riesce a dimettersi da niente, nemmeno dall'ospedale. E andiamo a sentire Sky TG24.
Silvio Berlusconi migliora ma il dolore rimane. Slittano a domani le dimissioni.
L'aggressore resta in carcere, al San Raffaele è bloccato uno psicolabile che cercava il premier.
Perfini superato il livello di guardia, il presidente della Camera invita ad ascoltare Napolitano.
La Camera ha votato la fiducia sulla finanziaria, intanto dallo scudo fiscale 80 miliardi.
Secondo Banca Italia aumenta la povertà delle famiglie, continua a crescere il costo della vita.
Ancora manifestazioni e scontri a Copenaghen, 30 italiani tra gli oltre 200 fermati.
Milano, pacco bomba esplode nella notte vicino all'università Bocconi, gli anarchici rivendicano.
Un ragazzo 14enne stuprato per un anno a Lecce da 7 coetanei e un adulto.
Blitz anti-racket nel casertano, in manette pregiudicato che aveva recitato nel film Gomorra.
In Italia c'è un esercito di minori stranieri senza documenti, lo rivela Save the Children.
Vi leggo quello che ha scritto un prete. Si chiama Don Paolo Farinella, che da tempo è in guerra con Berlusconi, contro Berlusconi. È un prete che scrive, Un uomo malato da 10 anni, seguito dai servizi psichiatrici pubblici, armato di un souvenir della sua città, il simbolo della Milano civile e religiosa, il Duomo in miniatura pesante con guglie e madonnine incorporati, aggredisce e colpisce un folle che per 2 ore sul palco ha gridato guerra contro tutti, aggredendo lo Stato, scagliando corpi contundenti contro la Repubblica, demonizzando i suoi nemici comunisti e di sinistra che ha presentato come nemici di tutto il popolo. Presente in piazza, istigando non solo all'osanna di giuggiole demenziali, ma all'aggressione contro chi vuole, secondo lui, impedire di governare. Un malato ha risposto in maniera uguale e contraria, facendogli assaporare con un colpo di duomo quello che aveva appena finito di predicare. Tutto si consuma tra 2 pazzie, ma con una differenza. L'uomo malato è in cura psichiatrica da 10 anni, il folle sul palco è al governo dell'Italia. Il malato è armato solo di un duomo souvenir, il folle al governo è ricco, è circondato da un servizio d'ordine da sceicco con 30 persone superpagate che non hanno saputo nemmeno fermare un oggetto volante. Soldi pubblici sprecati inutilmente. Soldi nostri. Il malato fantastica nel suo mondo di frustrazione e cerca una rivincita. Il folle grida contro tutti e contro tutto, accreditandosi come unico, migliore vittima sacrificale. Pretende la salvezza giudiziaria a furor di popolo solo perché lui è il capo. Ha avuto la risposta. Un uomo malato, ascoltandolo, lo ha preso di parola e ha messo in atto il suo insegnamento: abbattere il nemico. La lettera missiva pubblicata su Micromega, perché non esiste l'odio contro Berlusconi, per carità, non esiste, no. Si conclude in questo modo, sentite. È un prete, sempre un prete che parla. Non ho mai chiesto un dono a Gesù bambino, ma quest'anno faccio un'eccezione. E chiedo che quel bambino nato di straforo e di nascosto, extracomunitario senza permesso di soggiorno, irregolare e per giunta palestinese ebreo, possa liberarci una volta per tutte dalla peste civile e politica che si chiama Silvio Berlusconi. Grazie Gesù, e non avere paura di avere pietà di noi. Oh, adesso voglio farvi ascoltare quello che sostiene il direttore dell'unità Concita De Gregorio, che ha previsto ieri, cosa che naturalmente oggi non è avvenuta, che ci sarebbe stata la chiusura totale di internet, la blindatura delle piazze, il silenziatore nei confronti dell'opposizione. Sentite.
Evitare prima di tutto le strumentalizzazioni, evitare di utilizzare un episodio deplorevole, addirittura incomprensibile per le modalità in cui si è svolto, come quello che abbiamo visto all'inizio della trasmissione, per fare di ogni erba un fascio e per confondere la violenza con il dissenso, con l'esercizio della critica. Utilizzare questo episodio per blindare le piazze, per chiudere internet, per come dire, far tacere l'opposizione e ridurla ai minimi, al minimo silenzio possibile, sia qualcosa di cui ci dobbiamo molto preoccupare.
Far tacere l'opposizione, ridurre l'opposizione al minimo possibile. Chi vuole fare tutto ciò? Chi ha in mente di fare tutto ciò? Ma insomma, non capisco. Poi sentite, sempre Concita De Gregorio versus l'ex ministro Castelli, perché a un certo punto la De Gregorio dice, insomma, mafioso, frequentatore di minorenni, piduista, c'è qualcuno che deve dare delle spiegazioni con un'inversione un po' particolare dell'onere della prova. Sentite.
Quando il ministro Gelmini diceva gli epiteti, al principio ne ha citati 3 se non mi sbaglio, mafioso, frequentatore di minorenni e piduista. Ecco, io non credo che il problema siano gli epiteti, il problema non è chi dice qualcosa o come lo dice, il problema è la cosa, cioè il problema è stabilire la verità dei fatti. Il problema nostro, il problema dei giornalisti in questo paese e dell'opinione pubblica che vuole sapere, è sapere la verità dei fatti. Quindi bisognerebbe stabilire perlomeno in questi tre casi che cosa è falso e che cosa è vero, quindi rispondere alle domande, quindi andare in un'aula di tribunale. Dovrebbe, rispetto a questi epiteti, dimostrare di essere estraneo o di essere invece
coinvolto eventualmente
risposto.
Quindi se uno le dice che è una prostituta, lei che deve dimostrare che non lo è, non
perché,
è si sente
perché,
offesa,
non perché,
ho capito.
Lasciatela rispondere, sentiamo
Giovanni. Ma perché vengono sempre in mente le prostitute quando parlate con una donna? È molto complicato questo
no,
per
chiedo,
voi,
non so, perché
è molto complicato per voi. E mi sono limitata a dire che dei tre epiteti... No, io non provoco.
Lo dite sempre voi.
Ministro Gelmini,
scusate, allora
ha detto,
dobbiamo
mafioso,
andare direttore parla ora
di minore.
Lei.
Allora il complotto, ne parlavamo prima, ma voglio farvelo riascoltare ed è Gianni Vatti, ma a parte quelli che scrivono su internet ricostruendo le immagini di quello che è accaduto in Piazza del Duomo e sostenendo che Berlusconi si è quasi ferito da solo o che comunque le ferite siano esagerate, il sangue non è vero, eccetera, eccetera. E quello che è successo con l'11 settembre, naturalmente in miniatura, succede anche adesso e succederà sicuramente nei prossimi giorni. Un assaggio l'abbiamo avuto oggi a livello, diciamo, istituzionale, se così possiamo dire, da Gianni Vattimo. Sentite, è strepitoso.
Io penso della Graziella Berlusconi quello che penso dell'11 settembre. Forse non l'ha organizzata Bush, ma certo l'ha sfruttata molto bene. Non sarà lo stesso caso. Ripeto, non credo che ci sia davvero un complotto, però certo se non c'è un complotto è accaduto in modo così provvidenziale. Lui ha bisogno in questo momento di solidarietà, di supporto, eccetera. Qui tutti si commuovono, si piangono addosso.
Il sospetto. Allora, chiusura con Luca Ricolfi. Dietro l'odio per Berlusconi c'è un'analisi precisa della società italiana. Ho cominciato ad ascoltarla con le mie orecchie nel 94, quando il mio preside, un illustre storico della Resistenza, cominciò ad arringare il consiglio di facoltà perché in Italia stava rinascendo il fascismo. La colpa di Berlusconi allora era quella di aver sdoganato Fini. Poi vennero gli allarmi sul razzismo, perché Berlusconi era tornato con la Lega. Poi, prima delle elezioni del 2001, vennero l'appello di Bobbio per salvare la democrazia e anche Umberto Eco. Ora si parla di regime, dittatura dolce, grave pericolo per istituzioni democratiche, ma anche di indulgenza verso gli evasori, rapporti con la mafia, responsabilità nelle stragi, persino gli effetti della crisi, licenziamenti. Berlusconi sta rovinando l'Italia, il governo sta rovinando l'Italia e sarebbe questo che spiegherebbe il clima di ostilità nei suoi confronti. Di fronte a questa opera dell'ingegno collettivo è difficile sfuggire al dilemma. O l'analisi è sostanzialmente esatta e allora è venuto il momento di imbracciare le armi e iniziare la resistenza. Oppure quell'analisi è gravemente distorta e allora è venuto il momento di separare le critiche che stanno in piedi dal quadro apocalittico che le incornice e che alimenta un clima da ultima spiaggia.
Loro sono l'Italia che odia, noi siamo l'Italia che ama.
Non lo leveremo il crocifisso, possono morire, il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche, possono morire, loro e quei finti organismi internazionali.
Questa elite di merda, e lo dico alla sinistra politica, lo dico alla sinistra culturale, a quella per bene. A quella per male vadano pure a morire ammazzati.
Queste lezioni potrebbero finire con la necessità di imbracciare il fucile e di andare a prendere queste carogne, decine di milioni di lombardi, di veneti, sono pronti a battersi per la loro libertà contro la merda che voi rappresentate.
Bene, 19.35, torniamo in onda e subito i vostri interventi all'800240024. Andiamo con Antonio da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, io volevo dire, intanto ho votato per un paio di volte nelle ultime elezioni di Pietro, ma nonostante questo penso che le sue uscite più recenti dimostrino un certo cretinismo politico, chiamiamolo, perché... Diciamo,
lei è così sicuro che si tratti di cretinismo?
Secondo me sì, perché è una visione di brevissimo termine. Se lui se l'ho votato perché aveva avuto un atteggiamento consistente e fattivo durante il governo Prodi e mi era tutto sommato piaciuto. Più o meno aveva fatto lo stesso, aveva avuto più o meno un atteggiamento simile durante la prima fase, diciamo, della nuova opposizione. Poi si è lasciato prendere la mano da questa deriva populista anti-berlusconiana che probabilmente gli ha portato sicuramente dei consensi, ma non andrà molto lungo se continua così. Per lo stesso motivo per cui sostanzialmente Berlusconi non è che sia stato capace di trainare consenso oltre un certo limite. Non è in questa maniera che si può pensare di poter avere una proposta accettabile da chi in qualche modo non la pensa radicalmente come te. No, è una posizione troppo radicale, evidente.
Bene, grazie Antonio.
Voglio dire una cosa però, se mi consente.
Prego, prego, dite.
Una critica, se possibile.
Come siamo qui.
Lei mi sembra che si sia ammalato ultimamente di forbicite.
Di forbicite? In che senso?
Il signor Forbice che si trova dall'altra parte dell'etere rispetto a lei era conosciuto come una persona poco affabile, un po' troppo scontrosa, un po' maleducata a volte. Però lei ultimamente
sono stato scontroso
e
con lei sono stato scontroso e maleducato.
No, con me no, però non significa questo, non significa. Io ascolto la Zanzara da parecchi anni, da quando è nata, e le devo dire che se lei prende una registrazione di una puntata dell'inizio dell'esordio della Zanzara e la prende adesso, si rende conto di con quanta supponenza e quanta scarsa considerazione molto spesso tratta gli ascoltatori. E guardi che questo è una cosa che
Antonio, che ci sia un cambiamento,
.
Che ci sia un cambiamento può darsi, ma nessuno rimane uguale a se stesso dopo 4 anni, sarebbe anche ridicolo, no? Se fosse così. L'evoluzione lei la intende in un certo modo, per me non è nel modo in cui lei l'ha esposta, naturalmente, perché non c'è nessuna supponenza, primo, ma è un modo di conduzione, soprattutto un modo di interloquire con le persone i cui interventi non è che sono lontani dai miei. Io interrompo spesso delle persone che fanno delle esaltazioni di Berlusconi, cioè ogni tanto gli interventi devono avere un minimo di senso, dico un minimo, poi qui siamo disposti ad ascoltare tutto, ma un minimo di senso lo devono avere. L'ascoltatore di prima ha detto meglio Di Pietro, non so che diceva, meglio Di Pietro di un Berlusconi qualsiasi. La cosa non aveva alcun senso logico, ma non perché anche uno che diceva Berlusconi è meglio Di Pietro non aveva senso. Per cui le interruzioni spesso ci vogliono, Antonio, non sono interruzioni così campate per aria oppure dettate da motivi tra virgolette ideologici. Questo mi sembra abbastanza chiaro, o no?
Perché questi sono i commenti che molto spesso lei fa, e guardi che non è una cosa.
Non ho capito, scusi, cosa? Quali sono i commenti che uno fa?
Quello, se lei vuole in qualche maniera troncare una telefonata o ridurla perché non sta portando niente alla discussione, ci sta tutto, perché altrimenti.
Quello io faccio, punto.
Non mi faccia dire, però, scusi.
Dica,
se mi fa la domanda, lo vede? Lo vede? Cioè, allora,
no, ma dica, se lei non dice.
Me lo faccia dire.
Lo dica.
Io lo dico volentieri, glielo sto dicendo. Il punto è proprio questo. Appunto. Non c'è bisogno di dire all'ascoltatore che sta esprimendo un proprio giudizio, una propria idea, qual è il suo giudizio sulla sua idea. Lei non dovrebbe, secondo me, esprimere giudizio.
Antonio,
lei deve dare la tua opinione tutta più. Ma dire una sciocchezza,
certo.
Queste sono stupidaggini o cose di questo tipo, è una buona maniera, semplicemente offensiva. E
ma che c'entra l'offesa? Ma l'offesa,
io sto dicendo, scusi,
no, ma Antonio, io non penso che sia un'offesa
dall'ascoltarla.
Ma no,
poi,
ma sì, d'accordo,
bene, se no che le devo dire? Io ascolto sempre meno la Zanzara per questo motivo, le dico la verità. Mi dà molto fastidio questo atteggiamento,
pazienza,
io sono arrogante, poi se a lei non piace non,
ma l'arroganza, no, l'arroganza non esiste. Comunque, insomma, registro il suo dissenso nei confronti del mio modo di condurre, ci rifletto, ma le cose non cambiano, anche perché ripeto, non è quello il punto. L'arroganza fa parte anche del gioco ogni tanto. Antonio, c'è tutto, c'è l'arroganza, c'è la risata, c'è il divertimento, c'è l'accoglienza, c'è l'abbraccio, ci sono le lacrime, c'è il vaffa, ci può essere tutto, Antonio.
Va bene tutto, io
non
c'è
un solo, non c'è un solo.
È una di ultimi tempi.
E io le dico, ma è scontato quello che lei sta sostenendo. È normale che le cose cambino dopo 4 anni. Grazie. Roberto da Torino, buonasera.
A lei. Buonasera, buonasera, grazie. Io, contrariamente a quello che ha detto l'amico di prima, ascolto volentieri, perché lei piccona a destra, a sinistra e centro, a me va bene così. Quando mi stancherò non ascolto, ma va bene così. Volevo dire una cosa più seria rispetto a quello che sta succedendo. Però prima devo anche dire che credevo che alla follia di Di Pietro non ci fosse limite. Dopo aver ascoltato Vattimo, dico che veramente al peggio non c'è mai fine. Volevo dire questo, una cosa molto seria.
O al ridicolo, perché sa...
Cioè... Sì, esula da quello che si è detto, perché se, come fa lei, va a far ascoltare gli insulti da destra e sinistra, alla fine sono pari. La cosa più seria che voglio dire, ma sono veramente, veramente preoccupato. Io ho 58 anni. Nel 68, ne avevo 17, ho assistito di Striscia a qualcosa, ero molto giovane. Nel 72 e 75 occupazione scolastica l'ho vissuta. Nell'83 con l'occupazione della Fiat ero attivista, extraparlamentare di sinistra. Poi sono cresciuto, mi sono ravveduto. Dico ravveduto con orgoglio. Oggi la penso come Berlusconi. Non dico destra di Fini, destra di Berlusconi. Però dico questo, a quei tempi io facevo parte della quinta lega di Mirafiori, ero veramente incazzato, scusi il termine, un extra parlamentare veramente, veramente di quelli importanti. Bene, si è cominciato, quando c'erano i movimenti un po' così, un po' preoccupanti, si è cominciato a legare, le faccio anche i nomi, si era legato un certo Abate, un sindacalista della destra, a un palo, abbiamo riso perché l'abbiamo legato 4 ore fuori, poi l'hanno sciolto. Poi altre piccole cose, poi è nato il primo azzoppamento di una guardia Fiat, poi è nato un altro azzoppamento di un capo officina e poi è nato azzoppamento a Montanelli. A quel punto tutti si sono resi conto che forse si era parlato troppo di questi pseudo, la dico come si diceva a quei tempi, compagni che sbagliano. Io non voglio essere catastrofico, dico però, guarda caso, la statuetta, oggi la bomba alla Bocconi, poi quella in Trentino, sono piccoli segnali, perché non si può liquidare tutto col pazzo che tira la statuetta. È chiaro che la mente più labile risponde in un certo modo, quindi io credo che si possa andare verso qualcosa di veramente pericoloso.
Ma guardi Roberto, io ci ho riflettuto, il mio amico Gian Paolo Panza la pensa come lei, che siamo in una situazione molto pericolosa, però francamente le analogie io non le vedo, e comunque paragonare un periodo che lei ci dice aver vissuto, un periodo di odio certamente molto difficile, con il periodo attuale, ecco, non mi sembra. E poi collegare appunto la bomba della Bocconi con quello che è accaduto a Berlusconi, non lo so francamente. La ringrazio, andiamo in provincia di Ascoli Piceno. Francesco, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Tenterò di avere senso nel più breve tempo possibile. Volevo fare una...
No, ma scusi, però Francesco, lei giustamente ha fatto notare che gli interventi devono essere sensati, ma in realtà possono anche essere sconclusionati. L'importante è che...
Certo. Però è vero che ascoltando è meglio ascoltare un intervento che ha senso piuttosto che uno che non ne ha. Comunque,
ma sì, certo, anche faziosissimo, anche faziosissimo naturalmente, anche
sì, quello, esatto, ma, perché insomma, abbia una direzione.
Con una direzione, sì, una logica.
Allora, dicevo,
non so.
Volevo fare una riflessione, tentare di fare una riflessione oggettiva brevissima dal titolo A chi conviene, assumendo come postulato, quindi come cosa assolutamente scontata, che certamente non è convenuto a Berlusconi, parlo dell'episodio di violenza, certamente non è convenuto a lui, poverino che ci ha rimesso due denti, un naso rotto, credo un dolore incredibile, quindi certamente non è convenuto a lui direttamente. È altrettanto vero, altrettanto oggettivo, secondo me, che questa cosa non è convenuta a nessuna parte dell'opposizione, né a quella più mite, né a Di Pietro, né ai Travaglio, certamente non è convenuta a loro. Un'analisi oggettiva ci farebbe, anche qui, ci farebbe vedere che in realtà di cosa si è trattato? Di un atto di violenza sconclusionata da parte di un povero squilibrato, di una persona malata. Ora mi sembra, e giungo al termine, mi sembra piuttosto disonesto intellettualmente da parte di tutti coloro che sono accanto dalla parte di Berlusconi continuare a stigmatizzare questa cosa come se ci fosse una connessione diretta causa-effetto per il comportamento di Tartaglia rispetto a quelli che sono in realtà dei toni che da anni ormai sono accesissimi della dialettica politica. E qui sì, troviamo a chi conviene. Cioè probabilmente questo episodio è proprio convenuto a tutti coloro che sono vicino, accanto, che sono dalla stessa parte di Silvio Berlusconi, quindi ai vari Cicchetto, ai vari Gasparri, eccetera, eccetera.
Non lo so.
Questo mi sembra di fare una riflessione il più possibile come dire, sensata, tanto per rimanere.
No, ma che questa situazione abbia danneggiato l'opposizione, non c'è dubbio, un certo tipo di opposizione, almeno secondo me, in particolare il Partito Democratico, questo è vero, che sia andata a vantaggio di Berlusconi, non lo so, probabilmente per il consenso sì, di solito accade questo, però non lo si può dire adesso, magari poi alle elezioni regionali verificheremo. 800 24 00 24, direttore del Riformista Antonio Polito, buonasera.
Buonasera.
Senta Polito, ieri Fabrizio Cicchitto ha definito Marco Travaglio un terrorista mediatico. Qui noi alla Zanzara abbiamo sostenuto che un politico, un capogruppo di un partito che è al governo come il PDL, secondo me se ne dovrebbe fregare di Travaglio, e numero uno. Numero due, non parlarne in un'aula parlamentare perché si dà troppa importanza a certe cose, e forse anche la definizione di terrorista mediatico mi sembra un po' eccessiva, insomma il terrorismo è un'altra cosa, lei che ne pensa?
Sì, in linea di massima sono d'accordo, il terrorismo è uno che sparge terrore, non mi sembra che Travaglio faccia paura a chi che sia, insomma. Cioè,
lei domani doveva andare ad Anno Zero, è stato invitato ad andare ad Anno Zero, dove è stato già in altre occasioni, ha deciso di non andarci e ci ha spiegato perché questa mattina sul Riformista, ce lo vuole dire il motivo?
Ma io non ci vado perché c'è Travaglio, nel senso che trovo che, diciamo, soprattutto negli ultimi tempi, da parte di questo giornalista ci sia intanto una certa superficialità nei comportamenti di deontologia professionale. Per esempio, io trovo che le cosiddette docu-fiction, cioè quando lui si trasforma in attore e legge testi che l'ascoltatore non può sapere da dove vengono, da che fonte vengono e così via, sia la negazione del giornalismo, il quale invece è fondato appunto su dichiarazione, questa cosa viene da questo atto, da questa fonte, è stata contestata e così via, quindi non mi piace. Poi perché Travaglio negli ultimi tempi ha fatto delle dichiarazioni, per esempio sul blog di Grillo qualche giorno fa, praticamente un'apologia dell'odio politico, cioè ha detto che in effetti poi odiare un politico è del tutto legittimo e normale, e anche augurarsene la scomparsa. Poi lui aggiunge che l'importante è non compiere reati, invece secondo me nel discorso pubblico la diffusione dell'odio è pericolosa, perché poi sappiamo tutti, lo abbiamo anche visto, che poi il pazzo che passa i fatti c'è sempre, proprio quando si crea. E la terza ragione, diciamo così, più personale, ma mica tanto, perché è una questione anche di politica, è che questo giornalista che si è impegnato, che insomma si definisce un combattente per la libertà di informazione, ha più volte scritto sul suo giornale che vorrebbe che chiudesse il mio giornale. Allora, sì, siccome diciamo quando si apprezza la libertà di stampa se ne apprezza anche il pluralismo, io un giornalista che avviasse una campagna per far chiudere un altro giornale non l'avevo mai visto, e così nella stessa stanza non ci voglio stare.
E tra l'altro a lei Travaglio si rivolge in un certo modo, chiamandola, come la chiama? Non mi ricordo, Polito il dritto, non mi ricordo.
Sì, va in vari modi, c'è anche il dritto, ma quello va bene perché dritto lo sono effettivamente.
Senta, però qui oggi c'è una sorta di sollevazione del fatto a favore di Travaglio dopo le frasi di Cicchitto. Io ieri ho sostenuto che una certa dose di odio, sto parlando della stampa naturalmente, dell'opinione e dell'informazione, non della politica, cioè il problema non è tanto che ci siano delle persone che usano delle espressioni forti o che possono anche dire di odiare qualcuno. Ho fatto l'esempio ieri di moltissime star radiofoniche americane che certamente non sono tenere, soprattutto conservatrici, nei confronti del presidente Obama. Il punto è quando un partito politico, un'area politica, poi in realtà è succube di queste posizioni, o no?
Sì, un po' è vero, però guardi, non sfuggiamo anche alla responsabilità dei media, nel senso che la questione non è dei toni, e io qui sono d'accordo con lei, né del grado, diciamo così, di asprezza nell'opposizione. La questione è della deontologia professionale, come mi riferivo prima. Le faccio un esempio: se per una settimana Il Fatto ammicca, allude, scrive, diciamo così, che Berlusconi è un amico dei mafiosi, un frequentatore di mafiosi, un mafioso forse egli stesso, perché Spatuzza ha detto quelle cose e così via, e poi il giorno che Graviano, cioè il mafioso, doveva confermare Spatuzza, in aula lo smentisce e questa notizia sparisce dalla prima pagina.
Oppure viene interpretata in un altro modo in realtà.
Oppure si dice, ah beh certo, allora...
Smettito. Stanno parlando tra di loro.
Quindi
stanno...
è chiaro che lui è veramente mafioso. Cioè, allora è sempre chiaro che lui è mafioso. Cioè bisogna avere un minimo di rapporto con la realtà, anche nella polemica giornalistica. I giornali italiani hanno un po' sbarellato da questo punto di vista, non soltanto tra gli oppositori di Berlusconi, anche tra i sostenitori di Berlusconi. Io vi ricordo sempre che diciamo così, il giornale di Feltri ha costretto al licenziamento, alle dimissioni, all'umiliazione una persona specchiata e per bene come Dino Boffo, soltanto poi per dire un mese dopo, ah, scusate me l'ho sbagliato, è proprio una persona apprezzabile, non c'è niente contro di lui. Cioè voglio dire, se si perde qualsiasi nesso con la realtà, perché tutto fa brodo quello che fa male al mio avversario, guardate che rimbarbarimento.
Sì, tra l'altro oggi c'è per esempio sul giornale un titolo che mi ha colpito, La Sapienza dalla parte di Tartaglia. In realtà c'è una scritta sul muro della Sapienza, non è La Sapienza, l'università o tutti gli universitari della Sapienza che sono con Tartaglia, no? È un pazzo che magari nemmeno frequenta l'università che ha scritto sul muro della Sapienza una roba incredibile su Tartaglia, punto. Però fare un titolo con La Sapienza dalla parte di Tartaglia è come dire che tutta l'università è dalla parte di Tartaglia.
Guardi, questo è un momento in cui sembra che questo tipo di giornalismo paghi, faccia notizia, attiri lettori, eccetera, però secondo me è destinato a essere spazzato via, perché intanto il problema è vedere nel frattempo quanti danni fa. Io sono arrivato alla conclusione, lei prima diceva il problema è quando la politica sposa, io sono arrivato alla conclusione che qui comincia a essere il contrario, cioè che certe volte sembra che il PDL è guidato da Feltri
e questo è il punto.
E l'opposizione è guidata da Travaglio, da chi per lui. Cioè, non lo so, sto facendo delle riflessioni molto amare sulla mia professione e temo che abbiamo un ruolo protagonistico, diciamo, e di responsabilità superiore a quello che in genere riconosciamo, in senso negativo ovviamente.
Un'ultima cosa ed è questa, io vado sostenendo ormai da diversi mesi e sono per questo molto attaccato da molti ascoltatori, che quando uno evoca Videla, Hitler, e non solo Videla e Hitler, perché poi non c'è solamente Di Pietro, Mussolini, il fascismo, la dittatura, oggi c'è anche il complotto, perché Battimo ha iniziato questo nuovo filone, il complotto, c'è su internet tutta una teoria sull'attentato tra virgolette a Berlusconi, praticamente se lo sono organizzato quelli del PDL, comincia a circolare, anche Vattimo dice come l'11 settembre eccetera. Quando si inizia a raffigurare il Presidente del Consiglio, ma anche qualsiasi altro politico, come una sorta di mostro, bisogna avere la coerenza, secondo me, poi alla fine di andare in montagna, prendere il fucile e iniziare la resistenza vera. C'è una conseguenza naturale, altrimenti è pure ipocrisia, o no?
Guardi, io l'ho scritto questa cosa, oggi l'ha ripresa anche Luca Di Forfi sulla stampa,
sì,
cioè se io credo a quello che sento e leggo, e che cioè Berlusconi è, diciamo, ha conquistato il potere in Italia con il tritolo della mafia, ma francamente diciamo è legittimo anche l'atto violento,
perfino
le teorie liberali prevedono il tirannicidio. Ecco perché il punto è a monte, il problema è a monte, cioè il problema è la rispondenza alla realtà, l'aderenza alla realtà, la prudenza anche nel trattare la realtà. Tra l'altro io le dico una cosa, cioè io sarei ogni italiano sarebbe umiliato in quanto italiano se una cosa così fosse vera, no? Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia è, diciamo, queste tesi lasciano immaginare un paese che non vive una vita democratica occidentale, almeno da 15-20 anni, in cui la mafia conquista il potere attraverso un suo pupazzo messo lì. Cioè sono anche degli autoaffondamenti del concetto di paese e di quella democrazia di cui poi facciamo uso, perché noi ne facciamo uso dicendo le cose che pensiamo, criticando, polemizzando e così via. Quindi io lo ritengo, sì, ha ragione lei, cioè a quel punto lì tutto è consentito.
E oggi, tra l'altro, la ringrazio Polito, praticamente un regista, per carità, non dico che Tartaglia sente queste persone, la teoria dei mandanti, diciamo, morali non è che mi piaccia moltissimo. Un regista, insomma, conosciuto, non è che ne ha dette di cotte di crude su Berlusconi, come Bertolucci lo dice, cioè, ho rivisto, ho letto prima l'agenzia, ho rivisto in Tartaglia e devo confessare, mi sono quasi immedesimato in Tartaglia. Le voglio far ascoltare questa cosa, Polito, ce l'abbiamo ancora Bertolucci, mandiamolo su questo.
Allora, è terribile che di fronte a un gesto così, uno, dopo l'immediata condanna che viene di fare, poveraccio, un uomo, un vecchietto di 73 anni, gli tirano in faccia, viene anche dentro una specie di senso di complicità orribile, come se quello lì, questo signor Tartaglia, fosse il delegato di un sentimento che è collettivo. Il fatto di dirvelo e di confessarlo mi fa sentire un po' meno colpevole, perché naturalmente mi sento molto in colpa di aver anche solo pensato che da qualche parte ci deve essere una mia complicità, anche se non l'avrei mai fatto.
E da una parte, Polito, viva la sincerità, però insomma, abbastanza, però, insomma, mi ha colpito questa cosa.
Ma perché è la verità. Insomma, voglio dire, Tartaglia cosa ha detto? Ha detto: lo odiavo la sua politica, è un uomo che sta rovinando l'Italia, eccetera, eccetera. Cioè, i suoi giudizi non erano molto lontani da quello che si legge quotidianamente, regolarmente, da quello che dicono gli oppositori. Io, insomma, intendiamoci, questo non vuol dire che bisogna essere più buoni con Berlusconi,
perché
nessuna democrazia del mondo si pretende che l'opposizione o i nemici del primo ministro, del presidente, siano più buoni con lui. Il problema è, diciamo così, distinguere tra l'accusa politica e come dire, l'infamia morale. Anche l'infamia morale deve essere provata, deve essere, diciamo così, attendibile, deve essere fondata. Adesso, tanto per dirne una, c'è il processo Mills, no? È chiaro che i sospetti che Berlusconi abbia corrotto il test Mills sono molto elevati, vista le due sentenze di condanna a Mills, no? E quella è una cosa che è sotto gli occhi di tutti, la scriviamo, chi dice di no, chi dice di sì, ma passare al livello, diciamo così, che viene portato un pentito in un processo in cui tutto sommato queste dichiarazioni non avevano particolare importanza, mentre altre procure già indagavano, per fargli dire che sì, forse Berlusconi era dietro le stragi del 93-94, insomma, prima di muovere un'accusa del genere al Presidente del Consiglio, ma aggiungo io, a chiunque, bisogna muoversi con estremo rigore e prudenza, perché come dire, la dignità della Repubblica, che in parte è affidata anche a Berlusconi, visto che è il nostro Presidente del Consiglio, di chi l'ha eletto e di chi non l'ha eletto, va protetta e difesa. In questo senso direi che il Capo dello Stato si sgola ogni giorno per dire questa cosa, io sono d'accordo con lui.
È peccato che Berlusconi ogni tanto non si capisce per quale motivo si debba distanziare anche dal Capo dello Stato, che invece, insomma, mi pare che l'abbia difeso più volte.
Guardi, io l'ho scritto anche questo, siamo molto d'accordo, sono contento, perché io penso che questo sia stato il più grande errore di Berlusconi, cioè quel rompere quella solidarietà e quel rispetto reciproco tra le istituzioni che tiene in piedi la baracca complessiva, perché se la gente capisce che in realtà le istituzioni della Repubblica si delegittimano l'una con l'altra, una dice che viene dal popolo, l'altra chissà da chi verrebbe, e poi questo, diciamo, il clima di caos generale affonda tutti.
Grazie, andiamo con il TG5.
Nuovi controlli sul Premier in seguito al riacutizzarsi del dolore, escluso impegni pubblici per 15 giorni. Berlusconi dovrebbe lasciare il San Raffaele domani. Convalidato l'arresto di Tartaglia, potrebbe reiterare il reato. Ho fatto tutto da solo, dice l'aggressore del Premier. Trovato un pacco bomba con 2 chili di dinamite alla Bocconi a Milano, doveva scoppiare alle 3 di notte. Il fallito attentato rivendicato da un gruppo anarchico. Fiducia della Camera al governo sulla finanziaria. Tremonti, un successo lo scudo fiscale, soldi rientrati per il bene del paese. Tensione e scontri a Copenaghen, no global in piazza, raffica di arresti, incerto l'esito del vertice sul clima. Sogno la mia bambina felice, questo mi dà la forza di andare avanti. Così Elena Romani, la hostess assolta dall'accusa di aver ucciso la figlia di 22 mesi. Spaccia come sua la tesi di laurea di uno studente. A Torino un professore condannato a pagare...
Proprio stanno andando a ruba nelle bancarelle
di Milano.
Lo hanno fatto anche altri conduttori, si è visto, non è che sia una novità. Però devo dire la sincera verità, è una sensazione personale. Quando l'ho preso in mano, ho avuto la netta impressione che questo oggetto poteva uccidere una persona.
E questo io non so se a casa chiaramente lo vedete, ma insomma io vorrei fare capire che è una cosa pesa circa 300 grammi.
Simile all'alabastro, ma
è un'arma questa,
ma la consistenza di un sasso acuminato.
Questo è Blob, naturalmente il titolo di questa sera è Grand'uomo. Ah, qualcuno se l'è presa anche con Blob, credo. Forse il presidente della regione Veneto Galan ha detto Blob contribuisce alla violenza. Noi lo mandiamo in onda ogni sera, anche noi saremo complici di violenza, forse.
Lei sta utilizzando il sì, ma anche di ventromiana memoria, e quindi da un lato dice che quell'evento, che l'aggressione a Berlusconi è un fatto grave, ma dall'altro lato in qualche modo usa le stesse parole di Di Pietro e dice che tutto sommato Berlusconi se l'è cercata.
Ma questa è la sua posizione. Ma non l'ho detto assolutamente questo nella maniera più assoluta.
Ma non l'ho detto nella maniera più assoluta. Sono coerenti con un editoriale che lei ha fatto il giorno dopo l'aggressione a Berlusconi, in cui ha detto che non ha stigmatizzato quel fatto, quell'aggressione, come un fatto grave e deprecabile, ma si è dispiaciuta perché quel fatto può portare ulteriori consensi a Berlusconi.
Assolutamente.
Questo è il suo
nella
cinismo
assoluta,
e il suo modo
portato,
di affrontare una vicenda grave come questa.
Va bene, questo ancora Ballarò con Gelmini versus Concita De Gregorio. Direi di andare a Milano. Noemi, buonasera.
Io volevo soltanto fare un commento relativo a un intervento precedente che riguardava la rivendicazione al diritto di odiare e il fatto che questo odio possa offuscare le menti, compresa quella di Travaglio, almeno così avevo inteso dall'ascoltatrice. Diciamo sì, che non mi sembra il suo caso, visto che comunque buona parte delle sentenze, adesso non le so tutte, però buona parte delle sentenze Travaglio le ha vinte, tra cui anche con il libro L'odore dei soldi, che comunque di verità ne diceva.
Non mi interessa di questa, non mi interessa delle cause di Travaglio e dei risultati delle cause di Travaglio, non le so dire, Noemi, non sono cose che per me non hanno alcun interesse.
Ok, io volevo soltanto dire questo, perché comunque non mi sembra che lui lo può magari esporre, non lo so, un po' troppo sopra le righe, però comunque quello che dice non mi sembra.
No, ma l'ascoltatrice di prima rifletteva sul fatto che se uno sostiene che si può odiare, può attirare odio anche su di sé.
Immagino questo sicuramente su di sé, però che l'odio offuschi la mente, nel senso, io avevo inteso
può offuscare,
questo, anche
non offuscare, non lo so, può offuscare e non offuscare, poi lì siamo nel campo dei giudizi. A lei evidentemente Travaglio piace, ad altri non piace, a me per esempio non piace, ma insomma non ho nulla contro Travaglio, non lo considero un terrorista mediatico, lo considero, come ha detto giustamente Polito prima, praticamente un attore ormai, fa un altro mestiere, però va benissimo, cioè io non ho nemmeno questa mistica, questo mito del mestiere da giornalista, per cui non mi va nemmeno di entrare in questi dettagli. Noemi?
Perfetto, va bene, la ringrazio.
Grazie a lei. Walter da Pistoia.
Sì, salve, buonasera innanzitutto, volevo fare un appunto. Io mi sto accorgendo che è già da domenica sera che lo scopo di tutte le trasmissioni, soprattutto la vostra, è quella di ha un triplice scopo, ovvero quello innanzitutto di mistificare la figura di Berlusconi, un attacco palese all'IDV e a rendere sistemico un atto che è deplorevole, quello di un pazzo che scaglia contro il presidente una statuetta. Ecco,
perché non è deplorevole, iniziamo dall'ultima cosa, non è deplorevole?
No, deplorevole, no, scusi, perché lei mi fa questa domanda? Se male c'è da
no, perché lei ha detto
certo che è deplorevole.
Ah, ok.
Certo che è deplorevole, chi ha detto l'incontrario? Nessuno ha detto il contrario. Io sto dicendo che questo fatto si cerca di renderlo sistemico, cosa che...
Scusi, ma sono stato io, scusi un attimo, Walter, scusi un attimo. Beh, sì. Non sono stato io 10 minuti dopo che Berlusconi è stato colpito a dichiarare solidarietà a Berlusconi, ma dicendo anche che è un istigatore. Non sono stato io a dirlo, è stato il capo del partito che lei ha che lei ha, di cui lei ha parlato prima, l'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, 10 minuti dopo, tre giorni dopo, 4 giorni dopo, 5 giorni dopo, non è stato zitto, ha detto solidarietà a Berlusconi senza se, senza ma, ha detto è un istigatore di violenza, è un istigatore della violenza che c'è in giro. Walter, abbia pazienza, non l'ho detto io, poi non è che uno si può stupire se la prende con Di Pietro o se fa riflessioni su Di Pietro, sull'Italia dei Valori, ma l'ha sentito un attimo prima oppure no?
No, guardi, io invece faccio questa riflessione, che a me mi sembra che invece di fare delle riflessioni appunto si cerca di fare una telenovella sui motivi per cui un pazzo ha picchiato il Presidente del Consiglio.
Ma guardi, quando negli Stati Uniti fu colpito Reagan, credo che le televisioni, le radio, i giornali sono andati avanti per 2 mesi e mezzo. È vero che gli avevano sparato Reagan, ma insomma, non mi pare che una cosa del genere possa essere... insomma, è comunque una cosa importante. Il Presidente del Consiglio è la persona più potente d'Italia, e il fatto che venga colpito e sta in ospedale per 15-20 giorni mi sembra un qualcosa su cui riflettere, sui motivi. Non è solo il gesto di un pazzo, se fosse solo il gesto di un pazzo isolato, insomma, non è così. Intanto il Presidente della Regione Veneto, che abbiamo prima richiamato, Galan, annuncia che non sarà più il candidato in Veneto alle regionali. In realtà la cosa già era abbastanza chiara, e però insomma è piuttosto duro Galan, è peggio di un tradimento, tutto è stato deciso a Roma. Ne vedremo delle belle nei prossimi giorni, vedremo quello che Galan intende fare, se intende appoggiare il candidato della Lega, quello che sarà il candidato della Lega. Ma torniamo con il nostro ascoltatore da Pistoia, Walter, prego.
Prego.
Walter,
volevo solamente concludere che, come dice lei, questa volontà di fare una riflessione, più persa la volontà invece, è una ricerca spasmodica di trovare veramente una motivazione, che non esiste, cioè molto veramente non esiste, esiste solamente perché voi, con la trasmissione ed altri vostri colleghi, la rendono reale, ma probabilmente è irreale perché non esiste, non c'è motivazione, non c'è niente. Però ovviamente questo qui è il vostro mestiere, no? Non dico mica niente. Però,
ma insomma, guardi, noi non è che cerchiamo. Ma scusi, come fa a pensare che non ci possa essere una motivazione politica e che dunque non si possa fare un ragionamento su cosa ha spinto? Sull'humus che ha spinto uno come Tartaglia a tirare quell'oggetto, perché non si può fare una riflessione del genere quando lo stesso Tartaglia dice che odia e che è mosso da un odio politico?
Ma si rende conto che in questo modo qualsiasi azione che un individuo fa viene mossa attraverso la politica? Ma si rende conto che è impossibile?
Ma non qualsiasi, non qualsiasi azione, perché qualsiasi azione? Qui c'è un'azione ben precisa.
Di uno squilibrato che tira in faccia al Presidente del Consiglio una svolta, per quale motivo ci deve essere una motivazione politica? Cioè non capisco il nesso logico.
Ma è lo stesso Tartaglia che lo dice, che c'è una motivazione politica.
Ma lo stesso pazienza. Tartaglia è un pazzo patentato, che mi sembra che venga anche da documenti ufficiali. Io
Ma non risulta pazzo patentato, scusi, i pazzi patentati sono altri, non mi sembra,
ma
proprio,
no?
Una persona che ha diversi problemi, ma non è un pazzo patentato, pazzo patentati sono altri, bisogna intendersi sulle parole.
Io non condivido, perché forse se avesse preparato un attentato con una bomba, forse sì, ma un fatto che si erge dalla folla davanti a tutti con una statuetta, io onestamente non vedo nessuna connessione politica. Io questa è la mia opinione.
Io rispetto la sua opinione, naturalmente. Mauro, provincia di Vicenza, buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Ascolti, io volevo parlare un attimo di quello che è successo di Tartaglia. Volevo fare un paragone su una cosa successa circa 70 anni fa. Praticamente volevo parlare subito dopo l'ascesa dei nazisti in Germania nel 1933. Un pazzo diede fuoco al Reichstag, che è il Parlamento tedesco, e diciamo che i nazisti sfruttarono quell'occasione per emanare delle leggi repressive nei confronti dell'opposizione, di tutti quelli che si schieravano contro appunto questo regime, contro il regime nazista. Io con questo non voglio assolutamente paragonare le due cose, perché
No,
mi faccia finire così capisce quello che le voglio dire. Perché in quel caso là il matto fu istruito dagli stessi nazisti a fare queste cose qua. In questo caso io non ci voglio neanche pensare minimamente a una cosa del genere, perché non ci voglio neanche credere minimamente. Però ho paura che si sfrutti appunto un evento brutto, veramente brutto, perché guardi, io sono anti-berlusconiano convinto, però sì, le dico la sincera verità, quando ho visto quell'immagine alla TV mi è veramente dispiaciuto per lui, perché per sconfiggere questa persona non bisogna sconfiggerla con la violenza, perché la violenza non porta a niente, bisogna sconfiggerla alle urne, col voto della
con la politica.
Sì, esatto, con la politica, che in Italia però è assente, quello che voglio dire.
Certo.
Cioè, non
dunque,
c'è né
dunque,
una politica
torniamo,
né a sinistra né a destra.
Torniamo al ragionamento di prima, Mauro. Allora, lei dice, qual è
quello
il
che voglio dire che... Io non vorrei che adesso certe persone, magari dell'entourage di Berlusconi, sfruttassero questa cosa appunto per usare delle leggi a carattere repressivo, come già si intende minimamente riguardo a manifestazioni, internet e queste cose qua, contro chiunque si oppone. E soprattutto che non si porti a criminalizzare chiunque si opponga a questo governo, perché comunque opporsi è legittimo, è lecito.
Sì, Mauro, cioè,
non è che io sono un criminale, perché
no, certo, assolutamente
no. Capisci?
No, assolutamente no, Mauro, ma nella maniera più assoluta. Io ho l'impressione che tutti questi pericoli di cui parlerei però non esistano, perché parlare di provvedimenti su internet, a parte che c'è stato un passo indietro del governo e non erano stati nemmeno in realtà annunciati, o comunque erano,
sì,
si era detto che ci
così.
Sì, se ne parlava, ma insomma poi evidentemente lo stesso Maroni si è reso conto che è difficile intervenire, e oggi già ci sono gli anticorpi su internet. Poi sulle manifestazioni non c'è un giro di vite, una stretta sulle manifestazioni. Nessuno vuole mettere la mordacchia all'opposizione. No, non ci sono provvedimenti di questo tipo all'orizzonte, o no?
Io purtroppo mi fermo alle parole sentite da Maroni il giorno scorso.
Ho capito, ma insomma, a parte che un intervento su internet, bisogna vedere che tipo di intervento è, non è che di per sé si possa configurare come lesivo di qualche libertà. Bisogna vederlo nel dettaglio poi questo provvedimento.
Sì, quello è chiaro, ogni caso andrà preso.
A me non sembra che ci sia un pericolo che il Duomo tirato in faccia a Berlusconi porti a provvedimenti restrittivi della libertà. Se qualcuno lo dice, secondo me specula, non dico lo dice.
No, ma infatti io la mia era solo un'eventuale paura, perché io purtroppo noto, perché io sono appassionato di storia e noto che nella storia dell'uomo tante cose si ripetono con una certa regolarità, capisce?
Insomma, lei crede per esempio a tutte le cose dietrologiche che oggi abbiamo ascoltato, sia quelle che circolano su internet, sia le cose dette da Vattimo sul fatto che sostanzialmente si sarebbe tutta una montatura, o no?
No, ascolti, io a questo non ci credo, però dico una cosa, a questo non ci credo assolutamente, però una cosa è certa, che nel male questo signor Tartaglia, il signor Berlusconi le ha fatto un favore.
Questa è una cosa da vedere, comunque non è un ragionamento che si può fare.
Nel senso che era in una situazione dove comunque era in difficoltà dal punto di vista politico, anche dal punto di vista della maggioranza stessa, che comunque c'erano scontri all'interno.
Non mi pare che in queste ore Fini faccia sconti. La ringrazio, Mauro. Anna da Napoli. Anna, buonasera.
Buonasera. Io volevo dirle che ero nella condizione di assio politico nei riguardi di Berlusconi. Ho visto quelle immagini cruente, ho provato dolore e sono ancora adesso preoccupata, e mi dispiace che il premier sia in ospedale sofferente. Però le dico anche questo, che Berlusconi nel suo far politica non ammette e non accetta il dissenso e va con le offese. Io mi sono sentita chiamata coglione, mi sono sentita chiamare comunista, io che non ho mai avuto 66 anni, ma non ho mai avuto la tessera di comunista, io sono nata socialista e resto socialista. E allora mi dico, il mio astio politico è andato via. Se lui però ritorna ad essere crudo nei miei riguardi, mi sferza come mi ha sferzato sino adesso, io ritorno purtroppo ad essere anche io astiosa.
Non che e gli allora... altri siano teneri nei suoi confronti, nei confronti
ma
di Berlusconi.
Ma per carità, però io parlo dell'elettorato, non parlo dei politici di sinistra, io parlo dell'elettorato, mi riferisco alle offese all'elettorato di sinistra e io non credo che questo sia permesso ad un premier. Comunque gli auguro veramente di star bene e presto. Però di tornare anche ad essere più umano, perché certe volte è proprio sferzante.
Chissà che la permanenza da Don Verzè, i colloqui con Don Verzè, la ferita, eccetera, non portino Berlusconi a diventare come vuole lei, Anna. Chissà, magari sarà una sorpresa, no? Che dice, del 2010?
Ma può darsi, perché
fino al 2010 pare non possa...
momento si può cambiare, no? E sarebbe un vantaggio anche per lui, perché c'è soltanto dissenso e non astio. Io provo disagio quando sento astio nei suoi riguardi, perché sono brutti sentimenti. Anche l'astio è brutto, no? E allora non vorrei ricadere.
Assolutamente.
Grazie,
bene, grazie.
Grazie. Buonasera.
Grazie a lei di averci chiamato. Massimo da Roma.
Buonasera, Massimo. Luciani.
Buonasera, mi dica.
Volevo esprimere due mie opinioni. La prima su quello che ha detto Travaglio.
Sì,
io trovo
quando,
che Travaglio
in che occasione?
Abbia detto delle cose che
quando scusi,
il nostro
Massimo.
Intimo questo
che
mi
cosa
pare che
Massimo
detto.
Che cosa sì? Scusi, cosa ha detto Travaglio, a cosa si riferisce? Travaglio dice tante
mi
cose scrive,
mi
dice.
Riferisco a quello che ha detto, che noi nel nostro intimo possiamo pensare e odiare, possiamo amare,
sì, il diritto all'odio sì.
L'odio, diritto all'amore, diritto a tutto.
Vabbè,
quindi
sì, allora...
mi riferisco a quello. Secondo me Travaglio ha detto delle cose che
abbastanza ovvie, però devo dire, c'è cioè, diritto a odiare, beh certo, l'odio non è un reato, non c'è dubbio.
Certo, poi la violenza è un altro discorso, la violenza fisica
sì, diciamo che ogni tanto la violenza può nascere anche dall'odio, diciamo. Ogni tanto la violenza può nascere anche dall'odio, non dico che c'è
certo.
Una
sta a noi controllarla. Sta a noi controllarlo, no?
Vabbè, insomma, Massimo, siamo nel campo dell'ovvio, dunque?
Nel campo dell'ovvio, è la mia opinione.
Nel campo dell'ovvio, no, ma non volevo sminuire la sua opinione. Lei dice, Travaglio ha ragione quando dice che c'è un diritto ad odiare di ciascuno di noi. Tu, va bene, poi?
Poi, di un fatto, di una persona che ha lanciato un oggetto al Presidente del Consiglio, ci sono tante altre persone che stanno montando un caso politico e ci stanno sguazzando dentro e stanno sfruttando questa situazione. Anche questa è una mia opinione che volevo
esprimere. Per esempio chi?
Per esempio Cicchitto. Va bene, vabbè. Come nome?
Sì, no, tanto per capire, che altrimenti non afferravo.
Va bene?
Va bene, ok Massimo, grazie. Cristian da Milano.
Poi volevo dire anche un'altra cosa. Lei, mi riferisco anche all'altro ascoltatore che ha chiamato forse 4, 5 o 6 telefonate fa.
Va bene.
Ha espresso su di lei delle considerazioni che io ritengo.
Sì, non è molto interessante discutere su di me. Insomma, ci parli di qualcosa che accade nella politica, nella società. Altrimenti. Però se lei vuole proseguire, prosegua pure. Dica qual è il punto.
Però la mia la dico. Lei in alcuni casi è molto gentile, in altri casi, se uno non la pensa come lei, non diventa arrogante, diventa.
Ancora,
quindi
va bene,
d'accordo,
ho capito benissimo. Va bene, d'accordo.
Il mio intervento è chiuso così.
Bene, grazie. Cristian da Milano, buonasera.
Pronto?
Sì, Cristian, dica.
Sì, buonasera, salve. Io vorrei porre l'attenzione sul fatto che viene dato ampio spazio sempre a una serie di personaggi politici tipo Vattino oppure il prete
va bene
e poi non viene data ampio spazio, voglio dire, all'uomo che rappresenta un terzo degli italiani, cioè Bersani. Io di questo mi stupisco, io credo che in questo momento qua io mi sento rappresentato da Bersani, e il fatto che nessuno ne parli, io penso che il capo dell'opposizione rappresenta circa un terzo degli italiani.
Ma guardi, io non credo, Cristian, mi scusi, io non credo che le, le posizioni di Bersani o quello che dice Bersani sia ignorato, tutt'altro, insomma, mi sembra piuttosto presente nei media italiani. Poi qui questa sera abbiamo fatto ascoltare Vattimo non per fare elogio di Vattimo, tutt'altro, perché insomma c'è un parlamentare, un europarlamentare dell'Italia dei Valori, è una persona che ha un certo spazio sui media, che ha in mente una sorta di teoria del complotto su Berlusconi, e dunque era divertente farlo ascoltare, perché queste cose comunque circolano. La ringrazio, c'è la borsa, torniamo subito, 800 24 00 24, parleremo un po' dei pendolari che sono incazzatissimi, arrabbiatissimi da qualche giorno dopo l'introduzione del nuovo orario delle Ferrovie dello Stato e dopo l'introduzione della nuova alta velocità.
Questa è la storia di noi pendolari, uomini, donne, lavoratori e studenti, che ogni mattina quando il sole dorme ancora saliamo sui treni per andare lontano a lavorare oppure a scuola a studiare. Treni sempre più pieni di gente come noi.
Allora, Cesare Carbonari, buonasera.
Buonasera.
Cos'è questa canzone? Me lo spieghi? Lei è il grande capo, adesso per carità sto esagerando, il comitato pendolari Torino-Milano, non c'è niente da scherzare, ma insomma ci permetta un po' di, certo, di ironia. Certo. Cos'è questa canzone? Me la spieghi?
Questo è un omaggio dedicato a tutti i pendolari del nostro paese che ancora oggi lottano per avere un servizio migliore. Io ho viaggiato con loro per 15 anni sulla tratta Torino-Milano e ci aspettavamo qualche novità, no? come Moretti aveva promesso. Ma
senta Carbonari, ma chi se l'ha inventata questa canzone? Lei?
L'abbiamo scritta in treno, l'ho scritta sul treno viaggiando in questi anni.
Da quant'è che fa la Torino-Milano, diciamo, questa
tratta? Dal 91 al 2006, dal 1991 quando i treni erano rossi. E sono sceso, i treni avevano già cambiato colore, ma erano sempre gli stessi, per cui avevano solo cambiato le scritte e insomma è lo stesso materiale rotabile.
Non ci si crede, eppure sembra quasi un film d'amore, di storie e di avventure, dove gli attori e le comparse siamo noi.
Allora Carbonari, chi canta innanzitutto?
Sono io, sono l'autore del brano.
Me lo dica allora, non me lo tenga nascosto.
Sì, è Cesare Carbonari, sì.
Senta, dal 91, mi dica la verità, dal 91 fino a oggi qualcosa è migliorato per chi fa il percorso da Torino a Milano, da Torino a Milano?
No, purtroppo devo dire questo, non è cambiato nulla.
Non è possibile, qualcosa sarà cambiato, i tempi di percorrenza.
Sono cambiati i tempi di percorrenza. Sono aumentati i tempi di percorrenza dei treni, perché ora con l'alta velocità dovevano stabilire chi entrare prima nelle stazioni, perché in questo paese si è creata l'alta velocità, si sono create le linee ma non si sono create le strutture, quindi le stazioni, quindi laddove c'era un treno dei pendolari ora si ferma il Frecciarossa e questo insomma ci preoccupa molto.
Beh, insomma, i tempi di percorrenza sono diminuiti, su questo non c'è dubbio.
Sulla Frecciarossa sono diminuiti, a parte i ritardi, ma sono aumentati i tempi dei regionali e sono spariti alcuni servizi indispensabili e ha tagliato il Piemonte dai collegamenti verso l'est, quindi verso la
Ha tagliato i collegamenti diretti, dice lei.
Diretti, non ci sono più treni diretti per Venezia, per Trieste, per la Puglia, per Roma, e tutto passa attraverso Milano e quindi verso l'alta velocità.
Senta Carbonari, qual è il caos di questi giorni? Da che cosa è determinato? Perché mi hanno raccontato di treni super pieni, anche gli orari sembrano essere stati calibrati non per le esigenze proprio dei pendolari, ma per altre esigenze, o sbaglio?
Assolutamente, sì, hanno studiato questi orari per l'alta velocità, ma per la lunga percorrenza. L'unico treno utile per i pendolari che possono pagare qualcosina in più rispetto ai più, diciamo, prezzi economici, quindi dei regionali, un treno soltanto ad alta velocità Torino-Milano è utile, quello che parte alle 7.40, ma guarda caso quel treno adesso è diventato sovraffollato perché abbiamo tre partenze per Milano, la prima non serve perché è troppo presto, la terza non serve perché è troppo tardi, questi utenti si sono riversati tutti sull'unico treno disponibile. Esatto, 7.40. E con 100 persone in piedi lungo i corridoi. Ieri mattina è intervenuta la polizia perché il capotreno ha bloccato il treno a Porta Susa e ha fatto venire la polizia ferroviaria per individuare tutti quei passeggeri che, pur essendo in regola perché avevano comprato l'abbonamento, erano seduti nell'unico posto, insomma, la sala ristorazione,
sì,
dove ci sono,
sì,
dei seggiolini.
Cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni, Carbonari? Ci sarà qualcosa di nuovo secondo lei, oppure non succederà nulla da questo punto di vista?
C'è
un cambiamento
nulla
di orari, magari il reinserimento di qualche altro treno? Vi hanno promesso qualcosa o no?
Noi abbiamo chiesto un intervento anche al prefetto di Torino, dove appunto abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario Giachino, che è venuto appunto per questa situazione. Noi abbiamo chiesto specificatamente il ripristino dei treni che sono stati eliminati, cioè gli Eurostar City per Torino, Milano, Venezia erano molto utili perché avevano 9 carrozze. Dopo una protesta perché volevano togliere questi treni, e li avevano tolti, per rimettere un treno a questa traccia oraria, a queste due tracce orarie del mattino nella fascia pendolari, hanno messo due vecchi treni intercity con le porte guaste e le carrozze gelate.
Dunque l'hanno rimesse?
Sì, ma noi non possiamo andare a lavorare prendendoci la polmonite.
Ma da quando è che l'hanno rimessi questi treni?
L'hanno rimessi dal 13 di gennaio, praticamente hanno cambiato il materiale rotabile.
Ah, ho capito, ma insomma, esistono questi treni adesso, questi Intercity, oppure no? Perché lei mi ha appena detto che l'avevano tolti, invece non li hanno tolti.
Hanno tolto gli Eurostar City, che avevano 9 carrozze.
Ah, ho capito, e invece adesso che cosa
hanno messo un vecchio treno, due vecchi treni Intercity con 6 carrozze, quindi hanno tolto 200 posti.
Quelli a che ora partono?
Alle stesse orarie, 6.05 e 7.08.
Beh, per cui diciamo quello delle 7.08 va bene per i pendolari.
Sì, ma per carità,
però sono treni pessimi, dice lei.
Pessimi, cioè c'è da prendersi un accidente ogni volta che si sale sopra, perché io d'inverno su questi treni non superano i 6-7 gradi le carrozze gelate, insomma, è questo il problema.
Carbonari, è contento che il Corriere della Sera ha preso una posizione molto forte su questa vicenda, dicendo sostanzialmente con un articolo oggi di Schiavi in prima pagina che hanno ragione i pendolari, sostanzialmente? Cioè, hanno ragione
sa perché abbiamo ragione, perché sono circa 15 anni che ripetiamo sempre le stesse cose, ma gli investimenti vanno sempre solo diretti all'alta velocità. Noi a Torino
sa che le ferrovie contestano questa cosa, e poi c'è la questione degli accordi regionali, che è importante.
Non hanno nulla da contestare, hanno solamente da investire per il trasporto regionale. La regione Piemonte è stata l'unica regione che ha rifiutato il contratto con Trenitalia e ha bandito le gare internazionali.
E dunque qualche responsabilità ce l'ha anche la regione Piemonte, o no?
Non ha nessuna responsabilità, se non quale responsabilità? Ha deciso di migliorare il servizio tra 3 anni, perché anche la Trenitalia può partecipare alle gare acquistando treni nuovi, perché il bando dice solamente vettori che proporranno treni nuovi, e se questo non è un miglioramento, fra 3 anni lo avremo. E Trenitalia invece ha rifiutato questa opportunità.
Vabbè, adesso non entriamo nei dettagli delle divergenze che ci sono, che sono pure importanti, tra Regione Piemonte e Trenitalia. Carbonari, lei di mestiere che fa?
Io ho lavorato 24 anni nel trasporto aereo.
Beh, adesso?
Ora finalmente sono in pensione.
Beh, in pensione a che, quanti anni? Mi sembra giovane.
58.
Un baby pensionato. Che...
E ho iniziato a 16 anni, per cui sono andato ancora con le vecchie leggi.
E canta, 39
anni. Sì, questa è
In qualche locale anche, no?
No, io
si diletta, così si diverte.
L'ho sempre fatto per passione, quindi ho dedicato questa canzone ai pendolari perché ritenevo opportuno dare questo piccolo contributo musicale.
Grazie Carbonari, sentiamolo, sentiamo.
Per andare lontano a lavorare oppure a scuola a studiare. Treni sempre più pieni di gente come noi.
Francesco ci chiama da Ancona, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Dunque le voglio dire che lei sostiene spesso di essere un osservatore distaccato. Ora io in realtà ritengo che
distaccato, lei... distaccato direi di no. Comunque, insomma, osservo, ecco, e dico, che... dico la mia. Distaccato.
Io credo che lei usi spesso più pesi e più misure a seconda del caso. Oppure se lei, come crede, è distaccato, credo che a volte manchi di consapevolezza, di capacità di lettura delle sfumature, ma questa è la mia opinione. Esatto, quindi la riprendiamo così. A me piace rimanere ai fatti. Allora, come italiano, naturalmente, rispetto alle indagini di Berlusconi per quanto riguarda i casi Mafia, mi auguro, nell'interesse dell'Italia, degli italiani e dello stesso Berlusconi, che lui non c'entri niente.
Però rimanendo fatti, devo anche constatare che chiunque italiano sospettasse un criminale in casa verrebbe guardato con sospetto e magari sarebbe lecito che la polizia o la magistratura approfondisse le indagini. Ora, è un fatto che Berlusconi ha ospitato per anni un criminale, un condannato per mafia, con ruoli che lui dice stabile ma che sappiamo che non è così. È un fatto, sì. È un fatto che questa persona, Mangano, non è stato ospitato e poi ci si è accorti che era un criminale, ma è stato riospitato anche dopo che aveva subito condanne minori, non per mafia e altro genere. È un fatto. Questi sono fatti, sì.
Su cui ci sono, mi scusi un attimo Francesco, la interrompo subito su questi due primi fatti che lei ha. Naturalmente su queste cose ci sono diverse interpretazioni.
Le interpretazioni sono giornalistiche, sono nostre.
No, c'è anche la sentenza su Dell'Utri, certo, lo so, naturalmente, perché
no, infatti che ci sono condanne, sì, ma Dell'Utri sì, ancora non è definitiva. Ci sono condanne definitive.
Sì, su quindi Mangano, sì, sui tempi e sulle modalità di conoscenza con Dell'Utri e con Berlusconi, naturalmente ci sono diverse interpretazioni, diciamo, su questo.
Ma comunque, prosegua, Francesco,
dove vuole arrivare?
No, voglio arrivare, è un fatto che Berlusconi e Dell'Utri, anche dopo che è stato riconosciuto mafioso in Cassazione, continuano a sostenere, dichiarando ai cittadini, che è un eroe, piuttosto che magari dicendo che è un eroe altri cittadini, sono fatti. Così come sono fatti, che l'indulto che è stato varato dal centro-sinistra andava a vantaggio di alcuni piccoli criminali, tra l'altro varato dal centro-sinistra con l'accordo sostanzialmente di tutto il centro-destra.
Va bene, Francesco, allora...
Così come sono fatti, che lo scudo fiscale va a vantaggio di grandi criminali. Allora, questo è il concetto.
Va a vantaggio di grandi criminali, vabbè, d'accordo.
In mille modi, ma possiamo far cassa anche legalizzando la droga vendendo le armi.
Va bene, allora, questa è la sua opinione sullo scudo fiscale, è un'opinione legittima, io la trovo un po' così estrema, però va benissimo, cioè tutto a cittadinanza, anche la sua opinione, quelli che lei chiama fatti, tutto quello che vuole. Dunque?
Creando. Lei domanda come mai c'è questo clima? Perché in Italia stanno...
Scusi, il clima che qual è? Il clima si fa lo scudo fiscale in un certo modo e secondo lei si crea un clima di odio, no? Mi faccia capire.
Secondo lei per i cittadini che normalmente pagano le tasse, secondo lei vedere chi non paga le tasse, porta i soldi all'estero magari facendo crimini e poi li riportano pagando il 5 o il 6,5% utilizzando altre organizzazioni mafiose, secondo lei non fa saltare un clima di cooperazione, secondo lei no? Secondo lei l'imprenditore che rischia dalla mattina alla sera per mantenere i suoi dipendenti e si vede il collega che ha evaso e ha portato i soldi all'estero e li riporta in Italia con lo scudo, secondo lei che clima ne emerge? Allora,
no,
tanto
Francesco,
che qui stanno saltando il rispetto verso l'istituzione, il rispetto verso le regole.
Sì, adesso non andiamo su altre cose. Lei dice si fermi un attimo. Io sto dicendo semplicemente: lei ha un'idea dello scudo fiscale molto negativa. E lei dice che lo scudo fiscale, crea una situazione di rivolta da parte degli onesti rispetto ai truffatori, no? E dunque questo crea un clima quasi di odio nei confronti, per esempio, di chi ha proposto lo scudo fiscale. Ora, io penso che sia un modo di ragionare leggermente sbagliato, cioè sono problemi da affrontare in maniera molto pragmatica, perché insomma io credo che siano altre le questioni che fanno venire che possano creare situazioni di odio. C'è qualcuno che la vede così, sentite. È Berlusconi che parla. Avanti, rispose una voce dall'altra parte. Gianni sospirò ed entrò nella stanza. Evidentemente Gianni Letta. Presidente, permesso? Ribadì con reverenza il visitatore. Lo vedi? Lo vedi cosa è successo? Disse il presidente disteso sul letto. Presidente, è stato un errore. Non me ne frega un C. Puntini puntini. Lo vedi cosa è successo? Ribadì l'importante personaggio indicando il proprio volto sfigurato. Lo vedo e ne sono rammaricato. Gli era stato detto di non esagerare, ma sa, effettivamente è un po' toccato. Rispose Gianni picchiettandosi la tempia con il dito. Mi ha colpito in pieno, mi ha devastato la faccia. Non dategli un euro e non dategli il lavoro che gli abbiamo promesso. Presidente, non penso sia così semplice. Potrebbe avere dei risentimenti ed essere un problema in futuro. Sì, ma lo vedi cosa mi ha fatto? Continuò inviperito il presidente. Gianni non rispose, si rese conto che in quel momento il suo interlocutore era emotivamente instabile. Non sarebbe stato in grado di comprendere dei percorsi logici. Cambiò discorso. Ma è stato dato ampio risalto a quanto è accaduto, presidente. Bene, almeno è servito a qualcosa. Speriamo che non succeda come l'altra volta che poi ho perso le elezioni regionali. Forse lo sbaglio è stato provvidenziale. Questa volta riusciamo a ottenere più risultati, presidente. Oltre al fatto che tra qualche mese ci saranno le elezioni, bisogna considerare il consenso che otterremo nel blindare internet. I segnali di pericolo messi in giro nelle precedenti settimane ora trovano riscontro. Questa volta il piano è stato più strutturato. Certo che l'essere stato colpito l'ha messa seriamente in pericolo. Me ne rammarico nuovamente. Beh, speriamo sia l'ultima volta che siamo costretti a ricorrere a questi stratagemmi. Qualcuno di quei rompicoglioni che bitampinano potrebbe notare le coincidenze. Siamo in grado di delegittimarli, non si preoccupi. Speriamo bene, speriamo che nessuno noti che il periodo delle aggressioni era lo stesso. Speriamo che nessuno noti la vicinanza delle elezioni regionali. Speriamo che nessuno sottolinei la scarsa efficacia della scorta. Mi raccomando, questo è il nostro prossimo obiettivo. Vigilate! Forse sarebbe il caso di cambiare qualcuno della scorta, presidente. Il fatto che ci siano uomini che la seguono da anni, nonostante abbiano già commesso errori, può insospettire. Sono d'accordo. Se ne occupi lei. È ora di svecchiare gli uomini. Non si preoccupi, presidente. Ora pensi solo a guarire. Il presidente fece un cenno con la mano in segno di saluto. Gianni uscì dalla stanza di ospedale. Qualcuno interpreta in questo modo quello che è accaduto a Berlusconi. Va bene, eravamo con Francesco D'Ancona. Eccoci, Francesco.
Sì, Cruciale, la ringrazio. Volevo dire, chiaro, poi dopo si possono scrivere anche i romanzi. A me questo sembra veramente quello che ha detto, fantascienza, no? Naturalmente. Però volevo chiedere.
È per dire, Francesco, che c'è tutta una dietrologia, no? Una dietrologia su. E una fantapolitica che continua, che comincia a mettersi in moto, un complottismo che comincia a mettersi in moto. Abbiamo sentito un attimo delle mail che mi sono arrivate, altre cose ancora. Naturalmente non c'è niente di strano in tutto questo, non dico che sia pericoloso, è anche divertente.
Nella vita ho 40 anni, ho visto di cotte di crude, quindi io sono tendenzialmente contrario ai complottismi, ma ne ho viste di cotte di crude e ne ho scoperte tante che a volte guardare in profondità è importante. Volevo chiudere, se mi permette, velocissimamente per quanto riguarda...
Sì, no, volevo sottolineare il fatto, Francesco, che quello che lei ha detto prima su Mangano, sui tempi, su quello che lei considera fatti, in realtà fatti non sono, ci sono molte cose... non sono fatti, perché sono cose che hanno diverse interpretazioni, soprattutto nei modi, nei termini nei tempi in cui sono avvenuti.
Definitiva. Di un mafioso.
Io non sto dicendo che non ci sono, ma non ci sono, non voglio dire. Ma che c'entra? Non sto parlando delle condanne di Mangano, sto parlando dei rapporti tra Mangano e Berlusconi.
Non stava a casa mia, ma Mangano non stava né a casa mia né a casa
Mangano,
sua. Stava a casa di Berlusconi.
Francesco, sto parlando
di uno qualunque.
Ma no, sì, d'accordo.
Il braccio destro in primo grado non è amico mio né amico suo. È amico sempre.
Francesco, sto parlando dei rapporti, dei tempi, dei modi in cui si sono conosciuti Berlusconi, Mangano, Dell'Utri.
Ma questo
Mangano
è diverso. Questo
no, non è diverso. Questo... È la cosa di cui si parla, non il fatto che uno possa mettere in casa una persona. Lei può parlare di opportunità, però insomma, siamo a metà degli anni 70. Berlusconi fa l'imprenditore.
Scusi, Cruciani, lei l'ha sentito le telefonate in cui si riconosceva benissimo la voce di Berlusconi che parlava con Dell'Utri rispetto alla bombetta che gli ha messo Mangano in toni affettuosi? Allora, anche quello è nulla, per me è nulla, è carta straccia, ma comunque contestualizza. Cioè, vabbè, non possiamo ogni volta contestualizzare in maniera diversa. Così vabbè, come lei mi dice...
Francesco,
anche
lei fa la stessa operazione che fa Travaglio, cioè prende una cosa e la considera una sorta l'interpretazione è la legge universale, sono le tavole della legge. Francesco, abbia pazienza.
Ma proprio l'incontrario, guardi che mentre lei lo sta facendo, io dico l'incontrario, perché come lei dice dello scudo fiscale a altri paesi esteri, io dico certo, è vero, anche altri paesi esteri. altri hanno fatto. Sì. C'è una differenza, che loro lo applicano al 40-44%.
Ma che cosa ho detto io? Non ho detto la stessa cosa, Francesco, ho detto la stessa cosa.
Ma c'è un'altra differenza.
Guardi, la differenza è che io sullo scudo fiscale, Francesco, la differenza è che io sullo scudo fiscale ho un atteggiamento pragmatico. Lei invece criminalizza, cioè lei dice che sullo scudo fiscale le dice che è una sorta di atto criminale. Io ho un atteggiamento, diciamo, più laico, più pragmatico. Insomma, sarà possibile oppure sono un criminale pure io? Intanto c'è un flash, un attimo solo, devo chiudere. Un flash, Appalti Milano, arrestato l'assessore Prosperini. Naturalmente se ne parlerà nel giornale radio delle 21. Ciao, a domani.
La Zanzara.